questo trattato si riferisce a un bambino di 3 anni che giunge in rianimazione con una diagnosi di subamputazione di tibia e perone sinistro in seguito a un incidente, da schiacciamento da betoniera. Il paziente viene portato in sala operatoria a un intervento di 7 ore e mezza, riportato in rianimazione per il post-operatorio. Vi è stata una richiesta ortopedica di mobilità assoluta dell'arto, e quindi il bambino viene mantenuto intubato, ventilato e sedato per 15 giorni. Durante questo periodo venivano praticate 2 volte al giorno le medicazioni, con il migliorare delle condizioni della ferita, in previsione di uno svezzamento del ventilatore e della sedazione, si è reso necessario il posizionamento di un cateterino a permanenza a livello del nervo sciatico, con somministrazione di ropivacaina e clonidina. A questo punto viene sospesa dell'infusione endovenosa di chetamina e midazolam. Il cateterino ha fornito un buon blocco nervoso analgesico e un blocco simpatico con vasodilatazione del territorio sciatico, che era stata richiesta ovviamente dall'equipe ortopedica per favorire l'attecchimento dei lembi cutanei. A questo punto il paziente viene estubato e mantenuto comunque in rianimazione in un ambiente protetto. Uno degli obiettivi del contratto assistenziale era il mantenimento di un'adeguata postura dell'arto e un efficace controllo del dolore. La valutazione dell'efficacia del blocco analgesico avveniva attraverso la scala PQ, sedation, ad ogni ora. L'applicazione della scala poi assumeva però particolare importanza quando questo bambino venivano fatte delle medicazioni. E durante le medicazioni, in questo caso, non si è mai dovuto comunque aggiungere somministrazione di analgesici. Quindi, ad un bambino così piccolo non era possibile spiegare il trattamento medico, e quindi lo sforzo dell'infermiera era quello di trovare un livello comunicativo adatto all'età di questo bambino. Inoltre è stato fatto un grosso lavoro con i genitori, che ha portato a degli ottimi risultati sulla gestione del bambino stesso. Siamo riusciti comunque a instaurare un buon rapporto relazionale per contenere la loro ansia e evitare quindi che si manifestasse nei confronti del bambino. Durante la degenza in rianimazione è stato anche sottoposto quotidianamente a delle sedute in camera iperbarica, sedute che avvenivano con un trasporto a una struttura esterna. In questo caso è stata praticata una sedazione, in quanto non era possibile comunque pensare che un bambino di 3 anni collaborasse e stesse chiuso in una camera iperbarica per più di un'ora. Dopo 3 settimane il bambino poi è stato trasferito al reparto di ortopedia, il controllo è continuato con il blocco periferico, sempre verificando comunque da parte nostra l'efficacia, e garantendo un anestesista e un'infermiera durante le medicazioni che avvenivano in ortopedia. Al termine del piano terapeutico, il cateterino è stato rimosso e il paziente è stato dimesso. Attualmente il bambino ha ripreso la mobilità dell'arto, senza impedimenti ad ambulazione, dovrà essere sottoposto a un altro intervento e per dovere di cronaca l'intervento è avvenuto l'altro ieri, solo per rimuovere la cicatrice. È una cicatrice a cheloide che bloccava l'articolazione della caviglia. Nel nostro caso si può dire che il blocco periferico ha prodotto un buon controllo del dolore, il piccolo non ha avuto bisogno di ulteriori somministrazioni di analgesico, neanche durante le manovre. Quindi adesso passiamo a analizzare il decorso di degenza, che era improntato principalmente quindi sul controllo del dolore. Per analizzare in modo insomma, esaustivo questa degenza, che è stata anche molto lunga, abbiamo voluto esaminare alcune attività. Le attività che abbiamo voluto esaminare sono queste: l'accoglienza, la medicazione durante la degenza, la valutazione del dolore, e poi il rapporto relazionale che abbiamo avuto col bambino e il rapporto relazionale che abbiamo avuto con i genitori. Daniele quindi giungeva al servizio di rianimazione dell'ospedale Regina Margherita in condizioni molto critiche, Con questa subamputazione si era verificata un'ingente perdita di sangue e si presentava, era comunque un paziente che si presentava in stato di shock da dolore. Le priorità immediate quindi sono state la stabilizzazione emodinamica e il più in fretta possibile il controllo del dolore. Vista l'urgenza, vista l'età del paziente, avveniva per via endovenosa, il bambino era stato trasferito da noi con un soccorso del 118, quindi una via endovenosa ce l'aveva, periferica, e quindi abbiamo cominciato immediatamente a infondere e a praticare analgesia. Quindi, mentre si praticava la sedazione, si procedeva quindi al monitoraggio, solito, insomma, elettrocardiogramma, frequenza respiratoria, pressione arteriosa incruente in quel momento lì e saturimetria. Il bambino veniva intubato, ventilato, posto in ventilazione controllata. La ventilazione in questo caso non era necessaria perché lui avesse dei problemi respiratori, fosse un'insufficienza respiratoria. Era comunque necessaria per avere un adeguato controllo del dolore, quindi è stata praticata un'infusione continua di remifentanil e midazolam. In questo modo, avendo il bambino ventilato con una ventilazione controllata, non dovevamo preoccuparci di una depressione respiratoria di tipo farmacologica. E inoltre dovevamo lavorare su un paziente perfettamente immobile. Mentre appunto lì è stata intervenuta un'equipe multispecialistica di chirurghi vascolari, chirurghi plastici e ortopedici. In quel momento lì si stava preparando in sala operatoria, il bambino veniva naturalmente incanulato con catetere venoso centrale e comunque monitorata la pressione in modo cruento. Questo ci avrebbe permesso, durante l'intervento chirurgico, di infondere ovviamente catecolamine, liquidi, sangue emoderivati e quindi rendere stabile la situazione emodinamica. Inoltre, al ritorno della sala operatoria, e qui voglio sottolinearlo un attimo, il catetere venoso centrale per noi avrebbe rappresentato una via di infusione sicura per anche i sedativi analgesici, ma avevamo poi possibilità di usufruire di un accesso venoso per gli esami ematologici a seguire. Voglio ricordare che ovviamente le linee guida dicono di non praticare prelievi da una via venosa centrale per una questione di contaminazione batterica. Pensiamo però che nel bambino la venipuntura è veramente una situazione di disagio non indifferente, anche se viene messa comunque l'EMLA per dare un'analgesia cutanea, ma comunque il bambino l'ago, proprio la figura dell'ago la patisce molto. E quindi al fatto di avere un catetere venoso centrale, se ovviamente manipolato in condizione di asepsi, può essere estremamente vantaggioso. Quindi, analizzando le condizioni del bambino secondo il diagramma, ed è il diagramma che ha presentato Drigo ieri mattina, in relazione quindi alla complessità assistenziale, si può notare che agiamo su un paziente con alta criticità, bassa comprensione dovuta alla sedazione e un'incapacità di agire autonomamente, ovviamente dovuta alle condizioni cliniche. In questa fase si può dire che agiscono il medico e l'infermiere, le competenze richieste comunque al personale infermieristico sono, come vedete, esperienza clinica, perché naturalmente deve essere in grado di riconoscere e valutare eventuali variazioni, capacità decisionali, perché rispetto all'individuazione delle priorità assistenziali, la capacità di lavorare in equipe, che in questa particolare fase in effetti era richiesta, e conoscenze tecnico-scientifiche. In questa attività poi si può notare, ma però in maniera molto marginale, un'attività così di supporto, ma da parte di personale OS, ma solo per quanto riguarda il riordino del materiale e queste cose qua. Naturalmente su questo personale deve lavorare mettendo in atto, cioè lavorando su checklist, l'infermiera quindi ha un'attività di discrezionalità decisoria sulla trasferibilità dell'atto, ovviamente. Una volta stabilizzato però poi il bambino, prima del trasferimento in sala operatoria, si procedeva comunque all'accoglimento dei genitori. Si trattava di un momento molto particolare, in quanto questi genitori erano, direi, super spaventati, anche perché avevano soccorso il bambino. Le prime informazioni erano andate dal medico, ma in questa fase poi l'infermiera è quello che interviene. Interviene in che maniera? Aiuta i genitori a comprendere con termini più semplici, con situazioni esplicative, le informazioni date dal medico. C'è da dire che anche siamo riusciti, attraverso domande dirette, avere un'anamnesi infermieristica che ci avrebbe comunque aiutato a capire i bisogni del piccolo e quindi a formulare un piano assistenziale. Quindi, analizzando il diagramma, abbiamo preso in considerazione i genitori, non il bambino, quindi vedremo che ha un buono stato di salute fisica, però un alterato stato di salute mentale che influenza le capacità di comprensione e ovviamente una bassa azione autonoma. C'è da ricordare che in queste fasi, soprattutto iniziali di un ricovero in terapia intensiva, il professionista comunque deve sviluppare un'altra capacità di rapportarsi con l'utente. Ma in questo caso per utente stiamo parlando di genitori, che si trova comunque in uno stato di confusione psicologica. Quindi si può dire che le figure professionali più idonee sono le infermiere, perché comunque in possesso di conoscenze teorico-scientifiche. Dopo 8 ore di intervento chirurgico, quindi il bambino veniva riportato in rianimazione per il post-operatorio, la necessità appunto di proseguire la degenza in un reparto intensivo, come accennato prima, era giustificata comunque da una richiesta ortopedica e dovuta anche all'età del bambino, insomma era difficile, sarebbe stato difficile anche con un buon controllo del dolore richiedere a un bambino di stare perfettamente immobile. E poi comunque un bambino mantenuto in una terapia intensiva avrebbe potuto ricevere un'analgesia ottima. Le medicazioni avvenivano 2 volte al giorno, sono state anche applicate sanguisughe perché si è creato un problema di scarico venoso dell'arto e il piccolo inoltre continuava a essere intubato, ventilato e sedato per circa 15 giorni. Infusione continua di remifentanil e midazolam garantiva un buon livello di sedazione. Il livello di sedazione però doveva essere valutato. Come veniva valutato? Veniva valutato attraverso la scala della PQ Sedation. I parametri quindi erano presi in considerazione, era l'agitazione, l'espressione facciale, come vedete la postura, la ventilazione, se spontanea o meccanica, la frequenza cardiaca o la pressione arteriosa. Quindi l'aumento della frequenza cardiaca, un'espressione facciale di dolore, o il contrasto con la ventilazione, ci dava l'idea che l'analgesia era insufficiente. Quindi questa scala, nella valutazione di questa scala bisogna dire che un valore inferiore a 2 indica un'eccessiva sedazione, un valore compreso tra 2 e 7 un'idonea sedazione e un valore superiore a 7 invece un'insufficiente sedazione. L'applicazione di questa scala ovviamente aveva ulteriore importanza quando facevamo le medicazioni. Questa era la gamba di Daniele. Come vedete, questa è quando applicavamo le sanguisughe. E durante queste medicazioni avveniva comunque l'asportazione di tessuto necrotico. Quindi, prendendo in considerazione il diagramma di riferimento, riguardante la persona, osserviamo che la linea salute-malattia e di media criticità a questo punto, perché il bambino è emodinamicamente stabile, ma avremo quindi sempre un asse compressione scelta, un asse di azione autonoma nulle, dovuta alla sedazione. Ma rivolgendo l'analisi sulla comprensione scelta invece ai genitori, abbiamo una scelta nulla per quanto riguarda il progetto terapeutico, ma un'elevata capacità di comprensione che permetterà di stabilire con loro comunque un rapporto di fiducia e collaborazione. Le figure professionali coinvolte in questo momento nel decorso saranno soprattutto l'infermiere e in piccola parte la figura di supporto. Le competenze infermieristiche però sono particolarmente importanti: il controllo dello stato clinico, la somministrazione e la valutazione della scala del dolore e quindi un'individuazione veloce e una segnalazione veloce di eventuali variazioni. Queste attività non sono trasferibili ad altre figure. Quindi avremo un'alta discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, un'alta capacità decisionale rispetto al piano assistenziale e anche nel definire i criteri di valutazione e gli interventi da eseguire. Dopo 15 giorni, con il migliorare delle condizioni cliniche, ovviamente della ferita, in previsione di uno svezzamento dalla ventilazione e dalla sedazione, ci siamo posti il problema. Ok, avremo un bambino di 3 anni sveglio e dobbiamo fare in modo che assolutamente non abbia dolore. A questo punto si è optato per il posizionamento di un cateterino a permanenza a livello del nervo sciatico, con somministrazione continua in pompa di ropivacaina e clonidina, usata come adiuvante per prolungare l'effetto analgesico dato dall'anestetico locale. Viene sospesa a questo punto l'infusione endovenosa di chetamina e midazolam, perché siamo partiti con remifentanil, ma siamo poi passati alla chetamina nella fase di svezzamento. E quindi abbiamo il bambino che si sveglia e comincia a prendere coscienza. La valutazione avveniva sempre, ecco, questo come vedete è il cateterino che abbiamo posizionato, questo era il controllo radiologico con mezzo di contrasto. Quindi, dicevo, veniva comunque valutato il dolore sempre attraverso la scala Picus Sedation con una valutazione oraria e prendeva naturalmente in considerazione questi parametri: le condizioni del bambino in ventilazione spontanea, quindi che tipo di respiro aveva, i suoi movimenti e la sua espressione quando era sveglio. Va comunque ricordato che per quanto riguarda l'ambito pediatrico, il risveglio in un reparto di terapia intensiva, in un reparto di rianimazione, può generare stress e sofferenza. Il bambino poi lo vive come una punizione o la paura del non conosciuto, una mancanza di sicurezza. I genitori, unico punto di sicurezza, vengono a mancare. E quindi a questo punto viene fuori l'importanza della figura dell'infermiere, perché diventa un punto di riferimento in un ambiente, tra virgolette, strano, ma necessario in quel preciso momento di decorso. Quindi il professionista, diciamo che in queste situazioni non deve essere solo il tecnico che sa valutare parametri vitali, che ovviamente è importante perché sono quelli che ci danno il segnale se ci sono alterazioni in caso di stress, ma si trova a dover interpretare il linguaggio del corpo e usare il linguaggio del corpo lui stesso per comunicare, perché è importante comunicare il senso di sicurezza con la voce, con il tocco del bambino e comunque un atteggiamento globale nei loro confronti che dia sicurezza. Quello che è importante comunque garantire anche in situazioni di intensività è il ritmo sonno-veglia, i pasti, ricreare comunque un ambiente per quanto possibile, sempre tra virgolette, familiare. Importante conoscere le esigenze del bambino, i suoi disagi e proprio riallacciandomi al discorso iniziale che ho fatto, modulare gli interventi terapeutici assistenziali. Quando appunto si praticavano le medicazioni che avvenivano più volte al giorno, a questo punto diventava importante capire se il bambino piangeva, era agitato, ma perché vedeva delle figure mediche che non conosceva. E in tutto quel periodo lui aveva instaurato un buonissimo rapporto con noi, quindi se diciamo intorno a lui si muovevano le infermiere, lui era completamente tranquillo e rilassato. Aveva un po' più di problemi quando vedeva delle figure mediche che magari arrivavano come consulenti dall'esterno o erano i chirurghi plastici che venivano a fare la medicazione e lui non li conosceva bene. Quindi a questo punto era importante capire se il bambino piangeva, era agitato perché aveva male, oppure se il disagio appunto è provocato solo da una sensazione di paura o di ansia. A questo punto si trattava di dover interpretare lo stato d'animo. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto che durante le medicazioni usavamo delle tecniche di distrazione improntate sul gioco. Se questo tipo di tecnica funzionava, voleva dire che appunto lui non aveva assolutamente male, l'analgesia del blocco funzionava e lui aveva solo insomma, bisogno di essere distratto da quel momento di crisi. Sottolineiamo quindi che l'ambiente influisce positivamente e negativamente sullo stato psicologico dei malati. Quello che è importante sui bambini, a questo parlo di terapia intensiva, se è un bambino cosciente, ma parlo di tutti i reparti di pediatria, è comunque fargli ritrovare i suoi giochi, perché comunque sono dei punti di riferimento, i suoi oggetti preferiti. In questo caso poi abbiamo avuto un buonissimo rapporto relazionale con i genitori che ci ha permesso tutto un passaggio di informazioni per soddisfare i bisogni di Daniele, no? Ci hanno proprio messo al corrente sui dei trucchi, cioè capire quello che a lui piaceva o non piaceva. E bisogna ricordare comunque che la presenza dei genitori e delle persone comunque care al bambino che conosce fa in modo che lui sia molto più tranquillo e non viva la malattia come una perdita di affetti. Sempre durante questa degenza, questo è Daniele, noi abbiamo avuto l'autorizzazione a non coprirgli il viso, ed era lui nel suo lettino di rianimazione col suo Winnie Pooh, da cui non si praticamente li staccava mai. Prendendo quindi in esame il diagramma riguardante la persona, si può dire che sulla linea salute e malattia possiamo notare che la situazione di criticità e stabilità ormai si è notevolmente abbassata dovuto al migliorare delle condizioni cliniche. Avremo una capacità di comprensione buona, ovviamente rapportata all'età, e una bassa azione autonoma correlata all'età ma anche alle condizioni comunque cliniche. In questa fase le competenze infermieristiche sono state particolarmente importanti, dovute al controllo del stato clinico, alla valutazione del dolore, e quindi possiamo dire che avrà una buona discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, una capacità di pianificazione assistenziale, continuità e organizzazione dell'attività assistenziale e comunque competenza relazionale nei confronti dei bambini e genitori. Una capacità di definire i criteri di valutazione sugli interventi con la situazione clinica e organizzativa e direi in questo caso su come, quali e quante risorse umane e materiali da utilizzare. Voglio spendere due parole proprio un attimo in generale sull'importanza del rapporto con il paziente. perché all'interno di una reanimazione l'infermiere di solito è vissuto come un tecnico, come un esecutore di manovre. Invece è soprattutto un amico nei confronti dei bambini e dei genitori, è un punto di riferimento, quindi non vissuta come una figura fredda, ostile. È molto importante codificare alcuni modelli comportamentali che dovrebbero essere comunque applicati da tutto il personale sanitario nell'ambito di un lavoro di equipe, perché poi non siamo solo noi a muoverci intorno al bambino, e poi far sì che i bambini e i genitori vivano in maniera meno traumatica possibile l'esperienza dell'ospedalizzazione. Infatti questo io lo trovo molto importante, questa frase, cioè se l'infermiere riesce a codificare dei modelli comportamentali di equipe, comunque il risultato sarà un'ospedalizzazione meno traumatica per i bambini e per i genitori. Dico sempre bambini e genitori perché secondo me è un binomio che non è possibile scindere. I genitori in pratica sono l'unico punto di riferimento conosciuto e quindi non è possibile parlare di solo bambino, ma bisogna sempre parlare di bambino e genitore. Ecco, i bambini più piccoli danno una grande importanza al linguaggio del corpo. Come diciamo prima, è importante non far trasparire ansie e paure e cercare di relazionarsi nella maniera più naturale possibile. I bambini invece più grandi possono sviluppare degli atteggiamenti di regressione, possiamo ritrovare ritorno alla suzione, delle crisi di pianto. È importante però spiegare ai genitori che queste situazioni sono normali, vanno accettate, non sono da punire, non sono da sgridare. Nei confronti del bambino, l'infermiere deve mostrarsi amico, quindi avere un rapporto di fiducia e disponibilità attraverso il dialogo e il gioco. Se il bambino vede nell'infermiere comunque una figura positiva, diminuiscono le ansie e la paura. E per il piccolo diventa più facile esprimere delle condizioni di disagio o dolore e per noi diventa più facile però poter migliorare queste situazioni. C'è da dire che il timore del non conosciuto aumenta l'ansia e la paura. E quindi l'ansia e la paura aumentano il livello di stress e tensione. Aumenta quindi la percezione del dolore. È importante quindi nel bambino, ovviamente, con cui si è in grado di parlare, di informarlo preventivamente con un linguaggio rapportato alla sua età sulle manovre diagnostiche e terapeutiche che devono essere effettuate. Questo ci permette, oltre a una diminuzione dell'ansia del bambino, una collaborazione maggiore. Il bambino non ha la possibilità di razionalizzare lo stato di malattia e quindi non comprende il dolore che prova. I bambini più piccoli invece usano il linguaggio del corpo per comunicare tra di loro, sono sensibili però anche al nostro linguaggio del corpo e questo ha fatto sì, in questo caso, che il rapporto di fiducia instaurato con Daniele, gli infermieri non fossero vissuti come sconosciuti, ma solitamente si avvicinavano per sì praticare delle manovre che magari non erano piacevoli, ma nello stesso tempo sotto forma di gioco. Prova ne è, vi faccio un esempio, lui faceva giornalmente l'iniezione di eparina sottocute. Siamo riusciti a creare questo momento sotto forma di gioco, spiegandogli che era la zanzara che veniva a pungerlo e dopodiché noi dovevamo cercarla. Infatti c'è stato proprio un giorno in cui gliel'ho fatta io e gli ho detto, è di nuovo arrivata la zanzara, Daniele, ma questa zanzara è veramente tremenda, e lui mi ha detto, vabbè, ma ammazzala! E questo è stato, e lui la prendeva proprio in questa maniera sotto forma di gioco. Quindi, analizzando il grafico della complessità assistenziale, avremo una persona con una discreta stabilità fisica, un buon grado rapportato all'età, un buon grado di comprensione e alla capacità dell'infermiera, ovviamente però il grado di comprensione è anche correlato alla capacità dell'infermiera di utilizzare un linguaggio idoneo e una bassa azione autonoma data dall'età e dal tipo di patologia. Dal punto di vista invece infermieristico avremo un'alta azione autonoma dell'infermiere, proprio perché il bambino in questo caso ha una giovane età. L'infermiere deve essere in grado di instaurare un buon rapporto attraverso il dialogo, il gioco, l'osservazione dell'umore, quindi per poter soddisfare i bisogni. Ma un grosso aiuto si è dato dai genitori. Infatti sono quelli che hanno passato con lui ovviamente tutto il tempo precedente all'incidente e sono però in grado di fornirci una chiave di lettura dei comportamenti, delle reazioni e dei desideri. In questo caso ne abbiamo avuto un'ottima collaborazione da parte dei genitori, quindi con di conseguenza una buona soddisfazione dei bisogni del bambino. La camera di degenza è stata trasformata in una camera che non era più una camera di rianimazione, ma era una camera normale, con disegni appesi ai muri, palloncini, il televisore. La madre ci ha portato le sue cassette preferite, che peraltro ci siamo sorbiti per un mese, ma le abbiamo imparate tutte a memoria, ma lui era tranquillo e quello era l'importante. Siamo riusciti a rispettare le sue abitudini alimentari, questo gli dava tranquillità. E siamo riusciti anche, per quanto era possibile, dal momento che era comunque obbligato in una certa posizione, a farlo dormire il più possibile come dormiva a casa, con i suoi oggetti di transizione. Quindi, in definitiva, abbiamo messo in atto tutti i mezzi a disposizione che avevamo in quel momento per rendere meno traumatico un simile intervento. Come vedete, la soddisfazione dei bisogni dei bambini ha comunque una notevole importanza. Il rapporto con i genitori. Sto quasi per concludere, voglio ancora esaminare questa parte perché è stata una parte veramente notevole in questo andamento terapeutico. Bisogna dire che un evento traumatico destabilizza completamente da un punto di vista psicologico i genitori. In genere ritroviamo nel genitore un senso di colpa, di inadeguatezza e di frustrazione. Quindi, per la confusione psicologica che si crea dopo un evento così traumatico, è importante per noi infermieri avere una buona capacità di rapportarsi con l'utente. Un'altra caratteristica importante della comunicazione è data però dalla capacità di ascolto, perché l'ascolto nasce dal dialogo, dall'ascolto che nasce il dialogo e non viceversa. Quindi nella relazione infermiera-persona, il fatto di essere ascoltati e compresi, diciamo che diminuisce la distanza che separa gli infermieri dagli assistiti. Un buon ascolto quindi si basa sulla comprensione dei contenuti, ma anche sull'immedesimarsi dell'esperienza dell'altra persona. Parliamo di empatia. Quindi si può dire che l'ascolto è un processo intellettuale attivo che esige capacità di concentrazione, ma anche di coinvolgimento affettivo. Si può dire che si ascolta con le orecchie, ma si elabora con la mente. L'ascolto, in questi casi, si trasforma comunque in un ascolto terapeutico, e l'infermiere deve avere delle capacità che sono percettive, intellettive e direi empatiche. L'infermiere deve sviluppare quindi la capacità percettiva attraverso l'osservazione dell'assistito, ma anche le capacità intellettive che ci consentono di comprendere meglio i contenuti di cui si sta parlando, ma di collegare i diversi dati raccolti, quindi di produrre ipotesi, e questo ci permette però di avere una buona pianificazione del piano assistenziale. Si può dire che quindi in un percorso formativo è chiaro che la comunicazione è un'attività che non è trasferibile ad altre figure e nel caso dell'infermiere pediatrico questa capacità deve essere comunque modulata all'età e allo sviluppo psicologico del bambino e naturalmente rivolta anche ai genitori. Nel caso presentato, il lavoro di sostegno, di supporto, di empatia con i genitori ha dato comunque dei risultati eccellenti. Rispetto al modello della complessità, la rivolgiamo ai genitori, abbiamo un buono stato di salute, una scelta nulla per quanto riguarda il progetto terapeutico, ma un'elevata capacità di comprensione che permetterà comunque all'infermiera di stabilire quel rapporto di fiducia di cui parlavamo. Quindi l'alta collaborazione dei genitori si rivelerà poi utile in seguito quando questi dovranno interagire col loro figlio. Per quanto riguarda l'azione autonoma, i genitori sono passati quindi da un'azione autonoma nulla ha però la possibilità di occuparsi a questo punto personalmente di alcune attività rivolte al proprio figlio. È evidente che però nell'ambito della relazione con i genitori l'infermiera ha un'azione autonoma nell'agire, ha un ruolo esclusivo nel processo educativo che deve essere declinato solo in relazione allo stato di comprensione della persona. L'educazione però terapeutica al paziente in senso generale è uno degli sviluppi più importanti dell'educazione salute. Quindi un approccio terapeutico completo implica che l'equipe curante e il tra l'equipe curante e il paziente si stabilisca veramente un'alleanza terapeutica. Nel nostro caso specifico, vista l'età del bambino, l'intervento educativo è stato rivolto ai genitori, quindi non a persone malate, ma degli adulti che in quel momento erano fortemente coinvolti emotivamente ed erano coinvolti anche da un forte senso di responsabilità e di protezione del piccolo. Si può dire che però gli adulti apprendono meglio in situazione informale. Se sono situazioni, appunto, dicevo, informali, confortevoli e flessibili, ma soprattutto non minacciose. Investono quindi una considerevole energia nell'esaminare i vantaggi, che trarranno dall'apprendimento e le conseguenze negative di un mancato apprendimento, e quindi è importante stabilire un buon rapporto con i genitori per ottenere informazioni utili. E quindi ottenere da parte loro, una buona, collaborazione. In questo caso abbiamo aiutato i genitori comunque a riconoscere i propri sentimenti nei confronti di quanto era accaduto, a elaborare vissuti di responsabilità e di sensi di colpa, e possiamo dire che, una buona relazione come abbiamo avuto comunque ha facilitato un passaggio di informazioni. Che diciamo, quando il bambino è stato poi svezzato dal respiratore, era cosciente, passavano molto tempo insieme a lui, sono stati dilatati ovviamente i tempi di permanenza, anche se era una terapia intensiva, comunque il bambino era in una camera da solo, non c'erano problemi. E per l'infermiera a questo punto è stato, cioè si è potuto permettere una buona educazione in modo da demandare un tipo di controllo in quel momento lì da parte che passava da parte nostra al genitore che era stato preventivamente educato. Quindi coinvolgere i genitori negli atti di assistenza di base abbiamo visto che comunque aiuta a valorizzare delle capacità che hanno i genitori e che vengono spesso a mancare durante un ricovero in terapia intensiva perché comunque questo atteggiamento promuove la loro autostima e facilita la comunicazione con il piccolo. Si può dire che però dopo questo, abbiamo dei bellissimi genitori con un bimbo. Dopo questo però primo periodo abbiamo Dopo questo periodo abbiamo trasferito il bambino in reparto di ortopedia e lì ci siamo posti il problema del distacco brusco che sarebbe avvenuto, ovviamente non vedendo più le figure a cui lui era abituato e con cui aveva instaurato un rapporto. L'altro problema era quello di avere comunque un efficace passaggio di informazione sulle tecniche che avevamo messo in atto per il controllo del dolore. A questo punto abbiamo deciso con il personale infermieristico e medico della rianimazione di avere alcuni incontri con il personale d'ortopedia, che erano comunque per spiegare la gestione del cateterino periferico e far sì che, ma non solo, non era solo stato un incontro tecnico, ma era proprio un incontro per mettere al corrente questo personale che sarebbe dovuto gestire questo bambino dei gusti di Daniele, delle abitudini di Daniele, per far sì che avesse comunque una continuità di tipo assistenziale. Come dicevo già nella presentazione del caso clinico, nel primo periodo abbiamo garantito la presenza di un anestesista e di un'infermiera durante l'esecuzione delle medicazioni. Ma non erano quelle le uniche visite che facevamo, noi andavamo più volte al giorno, magari solo a salutarlo, ma con lo scopo di mantenere un collegamento tra noi e il bambino. È un collegamento che ha dato ottimi risultati. Daniele viene ancora a trovarci adesso, Daniele entra nel nostro reparto, e parlo di reparto di rianimazione, completamente rilassato, come se andasse all'asilo, e va a ricercare tutta una serie di giochi e di situazioni che in quel periodo avevamo creato per lui. Quindi io direi che in definitiva, per concludere, si può dire che l'infermiere esercita a pieno titolo la sua funzione educativa, ma anche rispetto al problema salute attua una diagnosi educativa, cioè identifica i bisogni del cliente, definisce gli obiettivi, stipula contratti educativi, stabilisce il metodo che utilizzerà per raggiungere gli obiettivi, pianifica gli interventi e valuta insieme al paziente e ai genitori la validità del percorso attivato. Per concludere, però, voglio sottolineare che il dolore è un'esperienza soggettiva che non dipende unicamente dal tessuto coinvolto. Esistono infatti numerosi fattori che possono influenzare lo stato del dolore e che pertanto devono essere considerati nella valutazione. Dobbiamo avere una valutazione globale dei fattori scatenanti il dolore. Questo è Daniele oggi. Come vedete, corre nel giardino. E quindi noi siamo stati molto soddisfatti perché abbiamo avuto comunque degli ottimi risultati. Grazie.